Radiofonica presenta Fonica News Review. It's a beautiful day. Benvenuti su www.radiofonica.com. Questo è lo spazio dedicato all'approfondimento settimanale di tematiche che spaziano un po' dalla politica internazionale, l'economia, l'ambiente, la tecnologia. Insomma, benvenuti su Fonica News Review. Bisogna ringraziare il team che ha permesso la realizzazione di questa puntata prima, che sono Andrea F, Andrea C, Martina, Bianca e poi ci sono io, Rossella. Iniziamo subito parlando della questione che sta al nocciolo di questa prima puntata, e cioè la Siria, un paese in bilico tra un conflitto interno, una guerra civile e un conflitto internazionale innescato con un altro interlocutore, la Turchia. Andrea, ne vogliamo parlare?
Certamente, Rossella. Andiamo a riepilogare però per primo i fatti. Allora, che cosa succede? Un proiettile di mortaio va dalla Siria verso il territorio turco. Quindi provoca dei morti, sono 5 ma forse anche più, e il governo di Damasco giustifica questo come un attacco a dei gruppi terroristici non necessariamente legati alla Turchia, che entravano però dal confine turco verso la Siria. Ovviamente la risposta della Turchia è stata forte, e da ben 7-8 giorni la Turchia ogni giorno sta attaccando le basi militari della Siria. Il villaggio che è stato colpito è stato quello di Akkale. E il governo di Ankara ha ottenuto dal Parlamento la possibilità per un intero anno di attaccare permanentemente il confine siriano. Quindi con il passare del tempo è aumentata l'escalation di violenza. Noi abbiamo chiesto al professor Focarelli, il docente di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo fatto una domanda abbastanza tecnica e lui competente ci ha saputo rispondere. Gli abbiamo chiesto se la risposta da parte della Turchia ad un'aggressione siriana che è venuta nel territorio turco possa legittimare il ricorso all'uso della forza, cioè la Turchia ha fatto bene a rispondere militarmente alla Siria?
La reazione armata e militare è possibile soltanto quando si subisce un attacco da uno Stato, quindi bisogna dimostrare che chi ha ucciso per conto dello Stato. Se le persone che hanno agito non si riesce a dimostrare che abbiano agito per conto dello Stato, allora vuol dire che hanno agito come privati. Allora, la regola quando uno agisce come privato è che se uccide qualcuno è un reato, ma è un reato che è cosa ben diversa da un attacco militare che poi consentirebbe di reagire con un altro attacco militare che appunto era legittima difesa. Quindi io direi che in principio chi uccide qualcuno, sono frequenti questi casi, in principio è una persona che commette un reato. Commettendo un reato per il diritto internazionale è una persona che va processata individualmente, quindi che ha una sua responsabilità penale e civile. Quello che è più accettato nella comunità internazionale è che i responsabili debbano essere terroristi, ribelli, chiunque essi siano, vengano processati. Quindi la risposta, il rimedio, non è il contrattacco militare. Il rimedio è il processo dinanzi ai giudici con le garanzie processuali che occorrono. Negli ultimi tempi appunto si parla di questa possibilità di reagire con la forza, ma sono appunto pochi stati che che sostengono questa tesi.
Ringraziamo il professor Focarelli per il suo contributo. Ora però andiamo a vedere quali sono le origini e lo sviluppo del conflitto a questo punto interno alla Siria, che vede due opposte fazioni. La prima è quella dei ribelli del Consiglio Nazionale, che si sono riunite nel Consiglio Nazionale Siriano, e l'altra invece è quella di Bashar al-Assad, il governatore, che il presidente della Siria. Quando è iniziato il conflitto? Il conflitto è iniziato il 15 marzo del 2011. Non è nato come una propria vera guerra contro il presidente, ma è stata un insieme di dimostrazioni pubbliche volte ad ottenere delle riforme in un senso più democratico, che rendesse la Siria un paese decisamente più democratico, vicino al modello occidentale. Ovviamente le proteste hanno assunto delle connotazioni violente, ci sono state delle risposte militari, quindi organizzate strategiche da parte del governo, e questo ha portato a due visioni differenti, i lealisti e i ribelli. Quindi dalla primavera del 2011 il governo si è dispiegato, e la particolarità di questo conflitto è la uccisione, la morte di moltissimi civili. E questo ha portato la popolazione siriana a fuggire verso altri lidi, per esempio la vicina Turchia, la Giordania, ma anche il Libano precedentemente ha vissuto una situazione simile, e soprattutto il Kurdistan iracheno. quindi decine di migliaia di manifestanti, di quelli che non sono scappati, sono in prigione tuttora, sono rimasti rinchiusi.
Sì, diciamo infatti che c'è stata una recrudescenza che forse si è inasprita proprio quando i ribelli si sono costituiti militarmente. È nato infatti nel 29 luglio del 2011 l'esercito siriano libero, l'ESL, che è la principale forza armata di opposizione al regime di Bashar al-Assad, un regime sciita, mentre i membri che compongono l'ESL per la maggior parte sono di religione sunnita. Ecco, l'ESL, l'esercito siriano libero, è nato dall'iniziativa di 7 ufficiali dell'esercito siriano che avevano disertato proprio perché si erano rifiutati di sparare nei confronti dei manifestanti pacifici. Ora, se quindi si può dire sicuramente che il conflitto interno siriano nasce come una fortissima matrice di guerra civile, cioè interna, c'è da dire che però forse tra i soggetti che partecipano, che hanno interessi nello sviluppo di questa, della caduta di Bashar al-Assad, ci sono sicuramente anche altri soggetti nazionali, altri stati, che hanno espresso appunto il loro appoggio, chi alle forze ribelli e chi invece a Bashar al-Assad. Tra coloro che hanno appoggiato Bashar al-Assad ci sono sicuramente la Russia e l'Iran, mentre viceversa coloro che appoggiano i ribelli sono Qatar, Arabia Saudita, Giordania e ovviamente la Turchia.
E quindi, avendo capito come è nata e chi sono i protagonisti di questa guerra, possiamo chiamarla così, abbiamo quindi chiesto alla giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, di spiegarci meglio la situazione sia all'interno della Siria e anche la sua opinione su un eventuale intervento esterno.
Io sono contro tutti gli interventi internazionali perché non portano mai nulla di buono, ma e penso che imbischiarsi in Siria vuol dire imbischiarsi in Iran, no? Perché i due paesi sono molto vicini. E quindi è più una guerra di logoramento, no? Quindi la Turchia che spinge, quello che spinge, così, quindi alla fine penso che Bashar cadrà. Come, questo non lo posso dire, e quale sarà l'evoluzione successiva, ancora più difficile da stabilire. Anche lì, come è successo in Libia, la rivolta si è militarizzata, e quando la rivolta si militarizza diventa più che una rivolta per i propri diritti, diventa uno scontro di potere. E allora se diventa uno scontro di potere sono le armi che si confrontano e non c'è spazio per quella popolazione civile che invece vorrebbe lottare senza le armi. Oltretutto poi questa lotta è molto inquinata dagli interventi esterni, sia in soldi dall'Arabia Saudita, dal Qatar, sia in mercenari, perché tutti quelli che appartenevano a Al-Qaeda, che stavano in Iraq, in Somalia e negli altri paesi, adesso si sono concentrati nella lotta per la conquista della Siria, quindi è una situazione estremamente complicata.
E ora vi proponiamo un altro contributo. Abbiamo chiesto al professor Focarelli se sia legittimo o meno un intervento armato umanitario in Siria.
Dal punto di vista della Siria, che cosa sta succedendo? In Siria c'è un governo. Il governo di uno Stato, fino a prova contraria, è il governo effettivo, cioè quello che riesce a farsi obbedire dalla gran parte delle persone. È chiaro che nel momento in cui, cioè finché ci sono un numero ristretto di persone che non obbediscono, si ribellano, quelli dal punto di vista di quello Stato sono certamente terroristi o comunque persone che intendono sovvertire in maniera incostituzionale lo Stato. Dal punto di vista del diritto internazionale non è tanto questa la questione. Per il diritto internazionale, se a un certo punto riescono a governare, ossia a farsi obbedire i ribelli sono il governo legittimo di quello Stato, anche se si sono formati per via incostituzionale. E quindi qui bisogna anche andarci cauti con i terroristi, perché chi è terrorista senza alcun dubbio dal punto di vista del singolo Stato, perché attenta all'ordine costituzionale, quindi non necessariamente è terrorista per il diritto internazionale. Per la Siria al momento non mi sembra, per quanto io sappia, che ci sia una guerra civile al punto da aver scardinato l'effettività del governo di Assad. Altro è il fatto che il governo commetta violazioni gravi dei diritti umani, questa è una questione distinta. Può essere il governo al momento ancora, se cambieranno le cose, effettivo, e al tempo stesso, in quanto governo, autore di violazioni gravi dei diritti umani, nei cui confronti sono possibili dei rimedi, che vanno dalle contromisure a vari tipi di misure, fino in extremis appunto all'intervento militare, che però oggi l'intervento militare per motivi umanitari, cioè per il fatto che un governo opprime e viola gravemente i diritti umani nei confronti dei propri cittadini, non è ammesso unilateralmente. Anche qui qualche Stato pensa di sì, gli Stati Uniti ad esempio sì, ma la comunità internazionale è ancora sul no. Gli Stati hanno paura che l'intervento umanitario venga usato come pretesto per destabilizzare i governi più deboli, eccetera. Quindi l'unica strada che esiste per legittimare un intervento umanitario, come si è visto lo scorso anno in Libia, è l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza, se si riesce a raggiungere la maggioranza lì. Ora, nel caso della Siria non si riesce a raggiungere, per i motivi che dicevo prima. Russia e Cina non vogliono che la Libia sia un precedente, quindi vogliono che il Consiglio di sicurezza, caso per caso, quando conviene, ovviamente, soprattutto ai 5 membri permanenti, ma a tutte e 5, allora interviene, altrimenti non interviene. A quel punto c'è un punto interrogativo, se non interviene, come nel caso della Siria, perché non si sa chi è che debba intervenire, chi è che debba fare cosa. Perché non è possibile l'intervento militare, che è forse la misura efficace, anche se poi nel periodo più lungo si vede che le cose non sono così semplici, perché si fa presto a buttare via un governo, ma poi è difficile rimpiazzarlo con un altro che gode di un certo consenso e riesca a governare. Ma, ripeto, non, fatto unilateralmente dagli Stati è illecito, fatto dal Consiglio di sicurezza, ossia autorizzato, è lecito, ma in questo momento è altamente improbabile. Altri rimedi passano per misure diverse dall'uso della forza, che a loro volta possono essere inefficaci.
E tra le tante opinioni di questa crisi tra la Siria e la Turchia è da sottolineare quella del segretario generale della NATO, Anders Rasmussen, che ha detto che l'Alleanza Atlantica farà tutto il necessario per proteggere e difendere la Turchia e che quindi si aspetta che la Turchia risponda all'attacco siriano, sempre però nel rispetto del diritto internazionale. Ovviamente il numero uno della NATO vuole che ci sia moderazione, che quindi l'escalation della violenza non solo non aumenti, ma che proprio sparisca del tutto. Questo è importante che lo abbia detto, perché succede di poco a quello che stava facendo il generale Necdet Özel, generale delle truppe turche, che ha ispezionato le truppe nella provincia sudorientale di Hatay, quindi molto vicino al confine con la Siria.
Bene, il tempo a nostra disposizione oramai è quasi finito, quindi vi ricordo che ci potrete ascoltare in podcast sul sito www.radiofonica.com, oppure ovviamente tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30. La prossima settimana faremo una puntata dedicata alla crisi economica europea, curata da Andrea C. e da Martina. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata, a partire dal professor Carlo Focarelli e ovviamente ai membri della redazione Martina Bianca, Andrea C. Da Rossella Andrea è tutto, vi lasciamo al nostro glossario. Glossario. All right. Intervento armato umanitario.
È l'intervento militare da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato, laddove nello Stato che subisce questo intervento il governo sta violando gravemente i diritti umani fondamentali dei propri cittadini, non degli stranieri.
Legittima difesa.
La legittima difesa è la reazione armata ad un attacco armato altrui da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato. La legittima difesa contro attori non statali vuol dire la reazione armata da parte di uno Stato nei confronti non di uno Stato, ma nei confronti di privati, cioè di persone che hanno agito privatamente, non hanno agito per conto di uno Stato. Normalmente non è ammessa.
Radiofonica presenta Fonica News Review. It's a beautiful day. A front page in the London News today. On the missing list. Got to know more. Have you seen this man?